Siamo tornati, abbiamo avuto qualche momento di esitazione, ci sono state le feste di Natale, c'è stato il Capodanno, è arrivato il 2022, ci sono state le quarantene, il mio dente che è esploso, poi è successo qualcosa alla lingua che tra l'altro mi tormenta ancora, ma il lettore rampante non si ferma in questo 2022. Diciamo cambia forma, diventa una sorta di ibrido perché abbiamo lasciato da parte i classici, abbiamo lasciato da parte i libri più attuali e ci dedicheremo essenzialmente ai libri che amiamo. Stop. Quindi in questo 15° episodio podcast con il sottoscritto Riccardo Iannaccone e con Fabrizio Maggi che presento.
Eccoci, bentornati, bentornata a te e buon anno a tutti e cominciamo alla grande.
Esatto, cominciamo alla grande, anzi ricominciamo alla grande e quindi direi di parlare, stavo appunto dicendo questo, di un titolo che ci fa ripartire a bomba, perché chi meglio di Kafka può dare questo nuovo inizio al lettore rampante, questo podcast che chiaramente trovate su Spotify, su Google Podcast, su Apple e probabilmente anche via video, perché non abbandoneremo il video tramite Facebook. Chi meglio di Kafka? Lo chiedo a te, Fabrizio. C'è qualcuno meglio di Kafka?
Beh, adesso io rispondo in un modo simpatico, perché Kafka mi fa pensare a una vecchia pubblicità degli anni 90 di un prodotto che uccideva le zanzare. Non so se te lo ricordi, in cui c'era un signore molto corpulento romano che doveva schiacciare una zanzara e quindi si avvicinava alla libreria per scegliere il volume adatto, e quindi inizialmente il dubbio era Foscolo Manzoni, Manzoni Foscolo Manzoni, e quindi solo che non la prendeva, e quindi poi si riavvicinava di nuovo alla libreria e c'era l'illuminazione Kafka, perché vedeva questo libro ancora più grande rispetto all'edizione di Manzoni.
Perfetto. E quale libro di Kafka andremo a trattare in questa ripartenza, in questo 15° episodio del Lettore Rampante?
Andremo a trattare Il Processo, che è il libro per eccellenza di Kafka, quello che probabilmente ha dato anche origine al termine kafkiano, no? Per situazione kafkiana, ecco. Cercheremo di capire che cosa significa analizzando Il Processo.
Allora sì, probabilmente non è il testo più famoso di Kafka. Credo che Le Metamorfosi sia comunque l'opera più famosa, però Il Processo è senza dubbio uno di quei libri drammatici, trattino onirici, trattino deliranti, ma nel senso positivo del termine, che caratterizza uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Parto con questa domanda, Fabrizio. La mia risposta è sì. Secondo te Kafka è uno dei più grandi autori di tutti i tempi?
Sì, assolutamente. È uno dei più grandi autori di tutti i tempi, sia per scelte stilistiche, sia per contenuti. Ecco, io direi soprattutto per i contenuti, perché cioè questi contenuti così criptici, ecco, da un certo punto di vista... Tutti questi meccanismi arzigogolati, quasi scatole cinesi che vanno un po' estratte, ecco, e sono libri in cui bisogna andare proprio con la chiave, no? La chiave che apre la serratura, e questo fa di lui un grande autore.
Senza dubbio, un grandissimo autore per la capacità narrativa, per come riesce a farti immergere nei suoi testi, per le tematiche, come hai detto bene tu, per quella originalità spiazzante e anche per il modo in cui riesce a stravolgerti come lettore. Ecco, perché se prendiamo proprio questo romanzo, il romanzo di cui parliamo oggi, ovvero Il Processo, ecco, io credo sia un romanzo che in più punti spiazza il lettore. Nel gergo delle serie TV oggi si direbbe twist, no? Questo continuo spiazzare, stravolgere il punto di vista del lettore, che non capisce neanche più cosa accadrà, dove andrà a parare il personaggio, che ulteriore sfiga gli cadrà sulla testa. Sei d'accordo? Essenzialmente è il re dei twist, anche se in un modo molto particolare, però Kafka è il re dei twist, gli succede di tutto al protagonista all'interno di questo processo, tra virgolette.
Sì, Kafka ha la grandissima capacità di gettare il lettore nell'inquietudine e nell'angoscia, però un'angoscia strisciante, cioè non è l'angoscia che si può provare nel leggere un libro dell'orrore o un thriller, no? In cui ci sono situazioni in cui il male si manifesta in maniera palese, evidente. No, nei libri di Kafka, e specialmente in questo, è qualcosa che si insinua e rimane lì latente, ma erode, e piano piano comincia a crescere, no? E quindi ecco, sta lì come un pungolo, e questo pungolo, questa puntura si fa sempre più sempre più profonda, sempre più percepibile.
Addirittura, se andate su Google, io non so se valga la stessa cosa per tutti, però se io clicco su Google scrivo il, la prima cosa che mi esce fuori è processo di Kafka. Non so voi, però
vuol dire che l'algoritmo di ricerca di Google pensa che tu sia uno che legge molto.
Probabile.
Quindi ti dà subito l'indicazione di un libro.
Probabile. Allora, se uno si va a informare, tutta la storia editoriale dietro il processo è stracomplicata, addirittura ci sono varie versioni del manoscritto, non lo so, di solito tu sei il re delle chicche, Fabrizio, ci vuoi raccontare qualcosa in merito? Perché è un romanzo che ha avuto una gestazione alquanto complicata e si sa anche di testi che non sono mai usciti di Kafka e che lui espressamente ha richiesto che non uscissero dopo la sua morte. Quindi, non lo so, vogliamo parlare un po' di questa gestazione, di cosa si nasconda dietro al romanzo stesso?
Sì, è un autore molto tormentato e ipercritico nei confronti dei suoi lavori, tant'è vero che si dice che abbia chiesto in punto di morte al suo amico Max Brod di dare fuoco a tutto quello che non era stato pubblicato fino a quel momento, quindi diciamo, tra i testi inediti c'era anche il processo. Lui aveva chiesto che venisse tutto quanto dato alle fiamme, quindi scomparisse. Max Brod non ha seguito quella che era la volontà di Kafka, o meglio lo ha fatto solo parzialmente, per cui ha rimesso in piedi il testo, asserendo di aver seguito le indicazioni di Kafka quantomeno per quello che riguarda la selezione dei capitoli, quindi la scansione dei capitoli. Alcuni frammenti sono rimasti comunque fuori, e quindi ovviamente è scoppiato il caso editoriale, poi anche a distanza di tempo, sul tipo di interpolazione che Brod poteva aver operato su questo testo, perché ovviamente nessuno può confermare che l'indicazione di Kafka per quello che riguarda la scansione dei capitoli fosse veramente quella, e che alcuni frammenti dovessero essere tenuti fuori, perché comunque il romanzo è un incompiuto, quindi non è stato portato a termine, è stato pubblicato soltanto postumo. Quindi ecco, questo è un interrogativo che non potremo mai svelare la risposta.
Tra l'altro, io sono un grandissimo amante e stimatore dei capolavori incompiuti. A livello cinematografico ritengo che Eyes Wide Shut di Kubrick sia una delle più grandi opere cinematografiche di tutti i tempi, e anche Eyes Wide Shut di Kubrick è un'opera incompleta, ovvero l'autore Stanley Kubrick è morto, scusami maestro per la battuta, è morto prima della fine delle riprese. Ciononostante, Eyes Wide Shut è senza ombra di dubbio uno dei 20 film più belli di tutti i tempi. Parlo per me, gusti personali, quindi ho questa stima per le grandi opere, per i grandi capolavori incompiuti, di cui appunto, come diceva Fabrizio, il processo potrebbe farne parte. Abbiamo detto prima delle metamorfosi, magari volendo si potrebbe citare qualche altra opera di Kafka. Oltre al processo, un altro titolo famosissimo è Il castello. Chiaramente le metamorfosi non è un romanzo, ma è una raccolta di racconti. Poi c'è America. Non lo so, tu hai qualche titolo preferito oltre il processo?
A me viene in mente, Guarda, a me viene in mente La lettera al padre di Kafka,
La
che non è un
lettera al
romanzo,
padre.
non è neanche un libro, insomma, però è una lettera molto famosa, spesso citata.
Poi c'è
È una.
Meditazione, Un digiuniatore, Il fuochista, La condanna, insomma, è stato un autore molto prolifico anche con gli epistolari, appunto, tu citavi Lettera al padre, ma c'è anche Lettera a Milena che è famosissimo come epistolario. Tornando però al processo, io mi ricordo di averlo letto 5-6 anni fa e non solo il termine disturbante, no? Come dicevi tu prima, ma ci sono molti altri aggettivi che si possono legare a un romanzo tanto bello quanto complicato, quanto capace come testo a leggere tra le linee e raccontare anche il genere umano, perché secondo me Il processo parla non solo di Kafka, ma anche dell'essere umano. Quindi veramente le domande sono infinite, Fabrizio. Parto con la prima. La prima è una sorta di matrioska, la prima tra le prime, visto che ne ho già fatte altre, però è come se fosse una sorta di gioco delle parti e delle domande. Secondo te, oltre che disturbante, questo libro può essere collocato più nell'area del grottesco o nell'area dell'onirico, come dicevo prima, perché è un libro che è sia grottesco che onirico, ma se dovessi prendere una delle due strade, quale prenderesti?
Io prenderei quella dell'onirico, perché ci sono delle situazioni veramente surreali che rimandano molto al tema del sogno, anzi più che altro al tema dell'incubo. Me ne viene in mente una adesso così. Joseph Kappa, che è il protagonista del romanzo, lavora come impiegato in una banca. A un certo punto un giorno sente dei rumori provenire da un magazzino, nella banca da cui lavora. Si avvicina, apre la porta e trova due tizi che vengono picchiati, che sono poi i due che all'inizio del romanzo andavano ad arrestarlo. Ed è come dire, una cosa che veramente ti spiazza perché non. No, a parte che non te l'aspetti, ma è quasi impossibile, no? Dal punto di vista delle concatenazioni logiche, che lui nel magazzino del posto in cui lavora trovi due impiegati della polizia penitenziaria che sono picchiati e puniti per aver mangiato la sua torta, per aver mangiato la sua colazione. Quindi ecco, sì, io lo leggo molto di più al tema dell'onirico che al tema del grottesco. Anche questo tribunale che è posizionato nella soffitta di un palazzone enorme, popolare, quindi ecco, non c'è nemmeno una sede propria, ma è quasi. Appunto, ecco, quasi un luogo metafisico, no? Trascendente, per cui devi salire, salire, salire finché non si sbatti contro la testa. Quindi sicuramente più onirico.
Però c'è anche del sarcasmo, c'è dell'ironia nello sviluppo della prosa e nello sviluppo del testo stesso. Eppure, nonostante l'ironia graffiante, nonostante l'onirismo, l'incubo, il finale è decisamente drammatico. Perché secondo te questa scelta drammatica, che se ci pensi cozza anche un pochino con il sogno, con l'ironia, con il grottesco? Sì, è vero, c'è la parte incubo che aleggia all'interno del testo e della scrittura di Kafka, però io mi ricordo che quando arrivai al finale non me l'aspettavo così drammatico.
Allora, se volessimo dare un'interpretazione di stampo pessimistico, potremmo dire che il processo è una rappresentazione delle angosce esistenziali dell'essere umano e che quindi queste angosce vanno incontro ad un processo di crescente intensità nel corso della vita dell'uomo e anche di crescente incomprensione. E che quindi si concludono in sostanza soltanto con la fine della vita. Quindi probabilmente l'epilogo tragico del protagonista potrebbe essere legato a questo tipo di interpretazione, cioè nel senso che è soltanto la morte a porre fine all'angoscia. Capisco che è un'interpretazione un po' pesante anche per l'orario serale, però
Vabbè, c'è chi ci ascolterà di giorno, di mattina o di pomeriggio, quindi. Allora te la metto in un'altra maniera. Mi sposto, ovvero cerco di, no, di spostare la nostra bussola letteraria. Anche se l'argomento della morte è sempre molto interessante quando viene descritto da una penna sublime come quella di Kafka, però mi sposterei da un'altra parte. Penso che siamo entrambi d'accordo sul fatto che Il processo sia un libro profondamente autobiografico. Io mi sono andato a informare tanto sulla vita di Kafka all'epoca perché ero proprio incuriosito dal personaggio Kafka come scrittore. Quindi sicuramente ci sono dei rimandi personali e autobiografici come anche nelle Metamorfosi. Però non è questo che mi interessa. Mi interessa, come ti dicevo prima, un pochino provocatorio, questo continuo attacco all'essere umano, alla razza umana. E anche in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo, con quello che stiamo ascoltando, con quello che ci circonda in tutto il mondo, torna il tema della razza umana che potrebbe essere sia illuminata e volta al bene della stessa razza, ovviamente, come anche la cattiveria della razza umana, come anche l'essere spietato dell'uomo, o a volte anche cinico, inconsapevole, o magari che non riesce a entrare nei panni dell'altro. Ecco, io ci vedo, oltre a una critica verso se stesso, perché come hai detto bene prima tu, Kafka era molto duro verso se stesso, quindi verso il Kafka autore, dall'altra parte vedo anche una critica totale alla società che lo circondava all'epoca, ma che, diciamocelo, non è che sia cambiata poi così tanto.
Beh, no, in fin dei conti sono gli stessi anni in cui Max Weber parla di personalità burocratica, no, nei suoi saggi, visto che il tema della burocrazia c'è tantissimo anche nel processo di Kafka, perché sicuramente il tema della critica sociale è presente ed è molto forte, ecco, soprattutto per quanto riguarda questi gangli burocratici stratificati su più livelli, che sono impossibili da comprendere, a cui è anche impossibile accedere, per cui non ci si può neanche parlare con i funzionari del ministero, con le persone che lavorano nel tribunale. Alla fine il problema principale del protagonista è questo, cioè oltre a sapere ovviamente il motivo per il quale gli è stata intentata una causa, un processo penale, è quello di riuscire ad accedere a un canale di dialogo, no, con l'istituzione, che non c'è, l'istituzione è sorda, l'istituzione è semplicemente punitiva. Qui sì, questo è sicuramente molto legato al periodo e si ripropone, ecco,
Sì, però
in
non
questo
solo
senso.
questo, io sono d'accordissimo con le parole che hai appena espresso, soprattutto per quanto riguarda la burocrazia che continua a essere un problema sociale molto, molto presente. Io però ci rivedo anche una critica proprio all'essere umano. Molto spesso il personaggio di Joseph Kappa parla con determinati personaggi e questi personaggi quasi sembra che non lo ascoltino. E c'è questa cosa nell'essere umano, ovvero la non comunicabilità, l'ignoranza, ma nelle varie sfaccettature del termine, la cattiveria stessa, come dicevo prima, il mal sopportare le domande o l'entrare in conflitto su determinati concetti, la non accettazione della diversità. Secondo me Kafka, in maniera molto elegante, molto raffinata, in alcuni casi anche molto difficile da cogliere, però ci va giù pesante, le mazzate sono forti rispetto ai vari protagonisti che si susseguono, che raccontano questi personaggi, vari modi di essere delle persone poi che ci circondano nella vita, nella quotidianità, nella vita vera.
Beh sì, credo che il dramma dell'incomunicabilità sia un altro dei grandi temi del romanzo, e è un'incomunicabilità che non riguarda soltanto la funzione di ascolto degli interlocutori del protagonista, ma anche il protagonista stesso. che la parte, diciamo, più problematica dell'inizio del romanzo è che lui non, a non ascoltare, a non prendere sul serio le cose che gli vengono dette. Cioè, è convinto che questo processo sia una farsa, che si risolverà come semplice caso di errore giudiziario, per cui tutti gli avvertimenti che riceve sono avvertimenti che rimangono inascoltati. Quindi no, concordo assolutamente anche sul tema dell'incomunicabilità. Insomma, alla fine è un grande romanzo per cui a volerci scavare dentro ci si trova tanto.
Assolutamente,
Non
poi
lo continueremo a leggere a distanza di quasi 100 anni.
certo, poi tu facevi bene a dire, no, dell'autocritica dell'autore, dell'uomo, della ricerca della perfezione, e quindi è chiaro che il tema dell'incomunicabilità parta dal protagonista stesso e si allarghi a macchia d'olio con tutti i vari personaggi assurdi che si vanno a intersecare capitolo dopo capitolo. Qual è, ecco, parlando di personaggi, quali sono, escluso il protagonista, quali sono quelli che ti piacciono di più? Quelli più fuori di testa, quelli più che hai ammirato all'interno della lettura?
A me piace molto Titorelli, che è il pittore ufficiale del tribunale, diciamo il ritrattista ufficiale del tribunale, che dà a Joseph K. tutta un'altra serie di consigli che smentiscono in toto tutti quelli che aveva ricevuto dal suo avvocato, tanto che a K. gli viene in mente di licenziarlo, e poi in sostanza è quello che fa. E che c'ha queste tre ragazzine terribili dentro casa che lo stuzzicano proprio maliziosamente. E che soprattutto che ha un appartamento, anche questo collocato in un contesto assurdo, con una porticina da cui K esce per ritrovarsi direttamente nel tribunale. Quindi ecco, anche qui tornano il tema dell'inspiegabile, dell'onirico e del surreale, perché ovviamente come è possibile che il ritrattista, che poi tra l'altro si trovava nella parte della città diametralmente opposta, no? Kafka lo dice, abbia una porta che catapulta il protagonista di nuovo all'interno del tribunale. Quindi il personaggio che mi diverte di più è quello. E poi ecco, a proposito di temi, un altro tema che non abbiamo ancora sviscerato, e ne parlavamo qualche podcast addietro, è quello della sessualità.
Sì.
È un tema molto forte, molto presente, perché il protagonista è, diciamo, fortemente stimolato dal punto di vista sessuale da una serie di personaggi femminili, e con alcuni ci si accoppia anche, quindi.
Sì, ed è bello perché io trovo che il tema della sessualità, e l'ho già detto anche questo in alcuni podcast precedenti, è un tema molto importante. E mi piace molto come viene trattato sia da Kafka ma anche da altri autori passati, per esempio, uno su tutti, Philip Roth, che sulla sua narrazione legata alla sessualità ci ha costruito una carriera, e non una carriera da poco, visto che io ritengo personalmente Philip Roth uno dei più grandi autori americani di tutti i tempi. Quindi magari ne parleremo in uno dei nostri prossimi
Senz'altro,
episodi.
senz'altro avremo modo.
Eh sì, bisogna fare una puntata dedicata a Philip Roth. Per quanto riguarda il mio personaggio preferito, andrei con l'avvocato, ma non solo l'avvocato, tutta l'ambientazione che si svolge all'interno del processo, dell'aula, non solo perché sono un amante delle serie TV e dei film legati ai processi, al procedurale, ai giudici, è proprio un qualcosa che mi appassiona, ma anche perché Kafka riesce proprio a descrivere meravigliosamente, e utilizzo un termine che hai usato tu, ovvero in maniera surreale, tutto ciò che gravita attorno a questo processo che veramente, come dicevo prima, definirlo assurdo è poco. Vado con un'ultima domanda verso di te, però poi mi piacerebbe fare qualcosa che non abbiamo mai fatto nelle precedenti puntate, ovvero se hai tu qualche domanda verso di me, magari hai qualche curiosità da chiedermi e io posso risponderti facendo una sorta di, no? Campo contro campo all'americana. L'ultima domanda riguarda il lascito. Secondo te, dopo tutti questi anni, a prescindere dalla bravura di Kafka co come autore, cosa ci lascia a noi lettori un romanzo del genere, sia dal punto di vista positivo che negativo? Devo ammettere che negli ultimi giorni mi è salita un po' di frustrazione, perché avendo letto tanti grandissimi autori e maestri, prima citavi Manzoni, no? Per dirne un altro. Mi chiedo sempre, guardando i telegiornali, guardando la società, guardando chi abbiamo vicino, mi chiedo sempre, ma questi grandi autori che hanno scritto questi capolavori, ma che l'hanno fatto a fare se poi la gente non ascolta, non legge, non vede? Scusa la verve polemica che fermo subito qui, però un po' di provocazione ci sta anche qui. Un maestro, un grandissimo genio della letteratura ci dà il processo, ci dona il processo e dopo tutti questi anni sappiamo cogliere gli insegnamenti che sono stati posti dentro questo testo così complesso. Quindi la domanda è: qual è il lascito positivo, negativo? Cosa ci rimane del processo di Kafka?
Mi verrebbe da rispondere Nemo profeta in patria a proposito del tema del lascito, anche perché ormai la patria, oggi come oggi, è il mondo, per cui non è neanche più questione di appartenenza territoriale e nazionale. Quindi credo che il destino dei grandi autori sia quello di rimanere inascoltati, inascoltati ai più, ovviamente, perché poi una fetta ristretta di lettori o della popolazione che ne coglie la grandezza c'è, però ecco, sono temi che non possono essere temi da mass media, diciamo da consumo, da mordi e fuggi, da letture mordi e fuggi. Quello che ci lascia Kafka, secondo me, sono fondamentalmente due cose. Cioè, uno, il racconto dell'inquietudine, racconto dell'inquietudine dell'animo umano, che è una cosa che sicuramente sentiva forte in prima persona e che ha poi trasfuso in tutte le sue opere, e poi, come tutti gli autori che hanno scritto in quegli anni, quindi diciamo nei primi anni del Novecento, anni 10, anni 20, la crisi di un'epoca, una crisi di valori, no? Mi viene in mente Thomas Mann, per esempio, cioè, come tipo di impostazione. Quindi, ecco, questi
Concordo.
credo che siano i due grandi lasciti.
Concordo al 100% e vorrei aggiungere una cosa su quello che stavi dicendo, ovvero sì, Kafka non è un autore, non è un maestro, non è un artista che puoi banalizzare con quattro parole e che puoi masticare e ciancicare a tuo piacimento buttandolo a destra o a sinistra. No, ci vuole una profondità d'animo, una lettura appassionata e consapevole, altrimenti non ti resta assolutamente niente. Quindi sono d'accordo con te anche su questo concetto. Hai una domanda per il sottoscritto? Una o due
Sì,
domande?
ce l'ho, ce l'ho. Allora, se tu fossi stato nei panni di Max Brod, avresti dato fuoco a tutti i libri di Kafka rimasti incompiuti?
Allora, se io fossi stato lui, l'avrei fatto, perché se c'era, come sembra, una grande amicizia alla base tra loro due, quella fosse stata la richiesta del mio migliore amico, di uno dei miei migliori amici, probabilmente avrei seguito la sua richiesta, lo avrei accontentato, altrimenti non sarei stato un grande amico. Certo che con il senno del poi, staccandosi un attimo, staccandoci anzi dalla figura di Max Brod, è veramente una colpa senza precedenti. Probabilmente siamo stati privati di altri capolavori della letteratura mondiale. Quindi capisco Max Brod, ma al tempo stesso faccio fatica a perdonarlo.
Chiarissimo.
Non so se hai un'altra domanda, così poi chiudiamo.
Ma sì, possiamo allora, visto che il finale ti ha spiazzato tanto, diciamo, ne avresti preferito uno diverso? Se tu potessi chiedere a Kafka di riscrivere il finale, lo faresti?
No, non gli chiederei di riscrivere il finale perché io sono strarispettoso dei finali anche quando sono aperti, come nel caso del mio idolo Stephen King. Però sì, il finale drammatico mi ha spiazzato perché probabilmente non lo trovo perfettamente in sintonia con il cuore del romanzo. Probabilmente avrei empatizzato molto di più con un finale onirico, surreale, grottesco, che poi sono quegli stili che caratterizzano l'opera del processo. Quindi probabilmente non la cambierei mai quella fine, mai e poi mai cambierei l'epilogo, però ne sono rimasto un pochino disturbato, proprio perché forse trovo il finale, seppur bellissimo, slegato dal resto dell'opera. Cosa che invece non mi è capitata con un altro grande romanzo, che ce l'ho qua dietro, scusami, che è quello che ho messo. Ah, Lo straniero. Lo straniero di Camus. Ecco, anche Lo straniero ha un finale tosto e drammatico. Però leggendo l'opera di Camus, lungo la narrazione, perdendomi un capitolo dopo l'altro, quando ho chiuso il romanzo ho pensato non poteva che finire in questa maniera. Il finale è adeguato alla struttura narrativa ideata dall'autore, da Camus. Quindi Lo straniero è perfetto da questo punto di vista. Invece trovo che il finale di Kafka, il finale kafkiano, sia un pochino rappresenti quasi una frattura letteraria. Poi questo vuol dire, no, con questo non voglio dire che non sia un gran finale, è un gran finale drammatico e sentito, però forse non è il finale adeguato rispetto al romanzo che è stato scritto.
Potremmo anche appellarci al fatto che essendo un incompiuto, magari ci avrebbe rimesso le mani sopra, se, insomma, o
Certo.
comunque magari avrebbe proseguito in qualche modo, no? Un altro capitolo.
Però vedi, ecco, qui completi la mia risposta alla perfezione e mi permetti di ricollegarmi all'inizio del podcast, quindi anche noi facciamo un podcast circolare, ovvero adoro gli incompiuti proprio per questo. E quindi quando ti rispondo no, non cambierei mai l'epilogo, è proprio perché questa anima incompiuta del processo lo rende forse ancora più perfetto di come sarebbe potuto essere. E infatti, se tu mi chiedessi preferisci il processo di Kafka o lo straniero di Camus, forse di poco preferirei Kafka.
Bene, quindi fai anche tu la scelta del tizio che doveva uccidere la zanzara. Kafka.
Esatto, Kafka. Va bene, siamo arrivati all'epilogo di questo nostro quindicesimo episodio podcast del Lettore Rampante. Vi diamo appuntamento a tra 2 settimane. Tornerà anche Irene Supercalta Caltabiano. Sceglierà lei
L'aspettiamo.
Irene Supercalta Caltabiano, è il suo nome completo. E sarà lei a scegliere il romanzo, il titolo del prossimo episodio tra 2 settimane. Ma non perdete comunque tutti gli altri contenuti di Re Artù Edizioni. Ci sarà la presentazione del saggio di Roberta Guarnera sulla fotografia martedì prossimo, il 25, e stanno uscendo tanti, tanti libri, tra cui il bellissimo Il risveglio dell'Amazzone di Sara Salini, che sta ottenendo moltissime recensioni belle, a tratti bellissime e appassionate su Instagram e su Amazon. Io ringrazio Fabrizio Maggi.
Grazie
E saluto tutti voi che recupererete questo podcast o via audio su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oppure tramite il video quando lo caricheremo nei prossimi giorni. Un abbraccio a tutti e alla prossima.
a te. Ciao.
Ciao!